cento giorni, per cento anni, non finirò di amarti mai, non finirò di amarti mai. Per cento giorni, per cento anni, non finirò di amarti mai, non finirò di amarti mai, non finirò di amarti mai, non finirò.
Giubileo né misericordia, né misericordia.
Rompiamo le righe, rompiamo le righe.
Rockets, 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 rockets.
Siamo alla vigilia dell'ennesimo giubileo, grande evento per ingrassare le tasche degli squali del neoliberismo, riaffermazione di potere della Chiesa Cattolica, occasione di propaganda eterosessista, pretesto per politiche securitarie. Già Papa, prefetto e governo hanno emesso divieti, stabilito regole e imposto il silenzio. Rompiamo le righe.
Con una fuck parade che attraverserà le strade di una Roma blindata e resa vetrina per il giubileo. Vogliamo scardinare i discorsi giudicanti e bigotti della Chiesa e dei suoi seguaci che accorreranno per l'evento, rimettendo al centro i nostri corpi, i nostri desideri, le nostre sessualità e tutte le favolosità che riusciamo a immaginare.
Assemblea per costruire la fottuta parade contro il giubileo domenica 15 novembre alle 12.30 alle Cagne Sciolte, via Ostiense 137B.
Né giubileo né misericordia.
Potrebbe andare tutti allo zoo comunale, vengo anch'io notturno per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto.
Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza 06 49 17 50, il contatto telefonico inizia come ogni domenica mattina. Vengo anch'io
notturno, vengo anch'io notturno, ma perché? Perché no?
E dopo la frequenza, i numeri di telefono, il conto corrente postale, che è uno dei numeri più importanti della radio, il 61 80 40 01, intestato alla cooperativa culturale Laboratorio 2001, Via dei Voci 56, conto corrente postale da attivare, perché la radio è in difficoltà economica, quindi mettetevi una mano sul cuore e una anche sul portafoglio. E naturalmente abbiamo qui disponibile l'agenda Scarcerando, autoproduzione di Radio Onda Rossa contro il carcere, che vi può accompagnare per tutto il 2016 a 12 euro, oppure se volete potete passare qui presso i nostri studi a lasciare un vostro contributo, e se siete pigri sul nostro sito potete trovare tutte le modalità per sostenere questa radio libera nell'etere romano e laziale da quasi 40 anni.
Andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io notturno per vedere se...
Dopo l'appello di Giacomo, volevo ricordare pure la splendida serata di venerdì sera. Ecco, questo troviamo la scusa per ringraziare in particolare, fra quelli che sono venuti a portare i contributi, attori, attrici, un saluto particolare, un ringraziamento, perché l'abbiamo sfruttato fino alle 3 di notte, Zero Calcare, che si è messo lì a testa bassa per più di 3 ore a fare i disegnini. Grazie a tutti i compagni che hanno partecipato, i compagni della radio che si sono dati da fare. È stata una splendida serata che ci incoraggia così di andare avanti e di tentare altre vie di finanziamento per questa radio. C'è una voce che stamattina non collaborerò molto, diciamo, perché mi trovo così. Noi oggi vorremmo trattare ovviamente con dei contatti che abbiamo avuti, la questione che sta succedendo, la guerra. Non è tanto i fatti di Parigi, ma il fatto di Parigi è lo stesso episodio dell'attacco, della guerra. Questa è la guerra in corso. Cercheremo un contatto con una compagna che a questa radio ha collaborato finché stava qui in Italia, adesso per studi si trova a vivere a Parigi e vive nel quartiere dove i fatti sono accaduti. Ci facciamo raccontare un po' gli eventi, come si vive questa sensazione, quali reazioni ci possono essere, sapendo perfettamente che quello che è accaduto a Parigi è un episodio di una gravità inaudita, anche perché quando si vede in diretta TV le cose, ma se in diretta TV si farebbero vedere pure i bombardamenti che avvengono in questa situazione. Mi sa che bisogna che ci riprovi, che è caduta la linea. Diciamo, è chiaro che fa un certo effetto, ma noi non vediamo gli effetti delle bombe.
Sì,
aspetta. La presa?
Perché? È caduta la linea, sì. Ah, ok. Aspetta, provo a rimetterti in diretta.
Un attimino. Pronto?
Sì, ciao a te.
Ciao. Senti.
Ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
Ci puoi raccontare, tu che vivi là, nello stesso quartiere dove sono venuti i fatti, che atmosfera c'è, che clima c'è e quali condizioni sociali pure si vengono a modificare con questi episodi veramente tragici? Insomma, però un conto che la tragicità la vedi sotto casa, un conto che te la raccontano mediaticamente. Vorremmo capire la tua sensazione, com'è il clima, qual è l'atmosfera che si è e che sviluppi potrebbero avere queste scelte che hanno fatto i francesi di chiamare lo stato d'emergenza, di militarizzare il territorio.
Allora, guarda, io sì, abito nel quartiere, diciamo, un po' in mezzo al triangolo creato da Roger Sharon e il Bataclan, e e anche più verso Boulevard Voltaire. E io in realtà non ho sentito spari, non ho sentito cose di questo genere. A un certo punto ci è arrivata la notizia di amici che abitano sempre lì vicino, ci dicevano guardate che sentiamo rumori di spari, su Avenue Parmentier, tornate a casa, già si parla di morti, non si capiva bene, perché è stata una cosa abbastanza, in realtà se si guarda anche dalla cartina, ma insomma bene o male si sa che dal Petit Carillon, dove è avvenuta la prima sparatoria, per spostarsi poi un po' più in su non ci vuole molto, quindi diciamo è stata tutto, e abbiamo visto, abbiamo cominciato a vedere lì in particolare a Bastille polizia, moto della polizia che sfilavano di gran carriera seguiti da ambulanze, e ho preso la metro per spostarmi di 3 fermate, la metro non si è fermata a Repubblica e a Sylvie Calvert, che sono le 2 fermate vicine poi a Oberkampf, al Bataclan, dove è successo tutto, dove c'è stata poi la presa di ostaggi. E poi niente, in realtà ho passato un po' di tempo a casa di amici, per così, tanto per darvi un quadro di una serata tipo a casa di amici, sempre in un altro quartiere vicino a Repubblica, dove appunto ci sono bar, si esce a bere, in realtà è un quartiere un po' diverso da quelli dove hanno attaccato, perché ha una grande componente curda, c'è l'istituto di cultura curda, insomma è un po' differente. Lì comunque non c'era ancora, come dire, ancora non era, forse non si era abbastanza sparsa la notizia, comunque anche io con gli amici e compagni non ci siamo subito resi conto dell'entità della cosa, ecco. Questo forse è un primo dato. Sentivamo la radio, la televisione, guardavamo internet, perché poi siamo sempre ultra super connessi e diciamo vabbè, ma sta succedendo veramente, oddio. Diciamo che mi sono un po' resa conto dei fatti quando poi ho cercato di tornare a casa verso le 3 del mattino, dopo aver aspettato che la situazione si calmasse, sono dovuta passare per forza per le strade dove era successo, diciamo, dove c'erano state alcune sparatorie, dove c'è stata la presa di ostaggi al Bataclan, e lì moltissime strade erano chiuse dall'esercito e abbiamo visto qualche persona uscire, che usciva diciamo in ultimo ancora dal locale, insomma c'era un clima un po' fantasmagorico, giornalisti ovunque che ti fermavano per chiederti se fossi un abitante del quartiere, che volevano sciacallare, diciamo è stato un dato anche abbastanza spiacevole. Però poi ti dico, l'indomani, in realtà ieri mattina, è vero che molte strutture pubbliche erano chiuse, tipo tutte le biblioteche, i cinema, i mercati, il mercato vicino a casa mia era chiuso, però non mi aspettavo innanzitutto di vedere una città molto più paralizzata, invece comunque c'era un po' di gente in giro, e mi aspettavo anche di vedere molta più militarizzazione, quando invece non ce n'è stata più del solito, ovvero però insomma che non so, forse erano impegnati in altro, probabilmente l'idea anche che ci siamo fatti è che ci fosse un grande, insomma un po' un dispiegamento di forze anche in borghese probabilmente, e forse anche c'è anche da aggiungere il dato che dopo quello che è successo a gennaio, dopo gli attentati di gennaio, in realtà purtroppo siamo un po' abituati a vedere i militari per strada, perché moltissimi punti sensibili, in particolare tipo sotto casa mia c'è una sinagoga dove tra l'altro ci furono degli scontri durante un corteo pro Palestina, e c'erano sempre i militari. Poco lontano abita Emmanuel Valls e ci sono sempre le camionette della polizia. Sono strade di movida in cui gli abitanti hanno chiesto nel tempo maggiore polizia, perché comunque c'erano risse, ci sono spacciatori, eccetera, eccetera. Quindi vabbè, questa è un po' una cosa che conosciamo un po'.
Diciamo che il quartiere corrisponde a Trastevere Romano, no?
Un po' sì, guarda, perché cioè, il punto è che dove hanno colpito, cioè il dato insomma che emerge un po' abbastanza chiaramente è che non hanno colpito dei quartieri ultra ricchi dell'ultra borghesia parigina. C'è chi dice perché sono più controllati, ma insomma forse anche perché non lo so. Però hanno colpito quei quartieri in cui si va a fare festa, cioè si esce il sabato sera e venerdì sera, ma in cui esco anch'io, sono dei quartieri centrali, sono dei quartieri in cui puoi trovare dei locali magari un po' più pretenziosi, o comunque non è super diciamo economico, però se stai a muoverti e conosci un po' di localini trovi anche dei bar accessibili, per cui ci escono studenti, ecco, giovani lavoratori e lavoratrici, persone, insomma non è una C'è una, come dire, una frequentazione anche abbastanza eterogenea in questo senso, anche di scali di, insomma, un po' di Berlino, un po' di fuori Parigi, magari si vanno a fare la birra o vanno a un concerto a Bataclan, vengono, insomma, io non ci sono mai stata a Bataclan personalmente, perché però se c'hai una volta un concerto che ti piace un sacco, è vero che c'è un'offerta anche di serate molto eterogenea, quindi ci passa un sacco di gente. Quindi il punto è che veramente hanno colpito il venerdì sera, sì, un po' se vuoi, un po' come se a Roma venissero a Trastevere piuttosto che come se si facessero Vigneto San Lorenzo Centocelle, un po', ovvio, forse no, il paragone è un po' azzardato, però per capirci.
Senti, quello che colpisce appunto è che sono stati colpiti i luoghi del divertimento, nel senso i giovani che stavano nei bar, che andavano a sentire il concerto, lo stadio. È come se questi attentatori, pur essendo anche loro giovanissimi, perché pare che la loro età fosse intorno ai 25 anni, avessero voluto in qualche modo affermare una sorta di un insieme valoriale completamente diverso e antitetico a quello che stavano vivendo in quel momento quelle che saranno state poi le loro vittime.
Sì, ma guarda, questo emerge, poi non lo so, insomma, io ho letto, abbiamo letto ieri il comunicato di rivendicazione di questa cosa, di questi attentati, e questo dicono, insomma, abbiamo colpito la festa laddove con infedeli, bla bla bla, insomma, ora non mi ricordo la rivendicazione delle sue parole precise, però sì, diciamo, l'intento evidentemente è quello, è anche appunto di contrapposizione a proprio un modo di vivere, allo stile di vita anche parigino, che ha fatto molto di bar, brasserie, come dire, si sta molto fuori. Per quanto poi spesso magari gli studenti fanno festicciole a casa così per mancanza, perché comunque stare fuori costa, però in fin dei conti, rispetto anche alla disponibilità economica che possiamo avere noi studenti a Roma, c'è una differenza anche un po' marcata, per cui effettivamente c'è un sacco di gente in giro, un sacco di gente che esce, consuma, e è così, insomma, questi sicuramente, se in un'ottica di perlomeno se ci attestiamo alla rivendicazione di Daesh, insomma, di sicuro non sono luoghi a loro carico, ecco.
Sì, c'è
dopodiché sì, appunto, si parla di giovanissimi francesi, cioè ora i giornali francesi ancora parlano solo di un'identificazione di un francese nato qui, di origini probabilmente, insomma, orientali o più che lì, non lo so, insomma, però il nome lascia intuire questo. Però vabbè, è come gli attentati, come i fatti di gennaio, si trattava comunque di francesi, cioè c'è questa percezione anche tra le persone che comunque c'è una, come dire, l'attacco interno anche, cioè c'è un fronte esterno, ma l'attacco viene effettivamente anche da un piano interno, da una generazione di francesi che però poi oggettivamente, se vogliamo fare un'analisi anche un po' di classe, sono sputati fuori dal sistema francese, dal sistema di integrazione francese, che è un po' fallito in questo.
Sì, infatti poi i provvedimenti che hanno preso, come lo stato d'emergenza, ha dei precedenti che ci sono stati solamente quando c'è stata la rivolta delle banlieue e come coprifuoco.
Certo, nel 95, credo.
10 anni fa sono partite le barriere, hanno fatto quello che hanno fatto, insomma, ce lo ricordiamo, hanno fatto i riot per parecchi giorni. C'era Sarkozy che promise un risanamento di quei territori marginali di Parigi. Questa cosa non è avvenuta. La reazione e l'effetto che sta avvenendo adesso, perché poi non voglio fare benaltrismo, però quando si sente che scappano dalle bombe dell'aereo occidentali dalle parti della Siria o dall'Iraq o da l'altra nazione, là, come si chiama, Mascord, la senilità è un problema, insomma, questi scappano, quelli hanno la stessa situazione, sono giovani. L'altro giorno una barca che scappava dalla Turchia per venire verso Occidente, si sono affogati 14 persone, di cui 7 bambini. Cioè, voglio dire, se l'effetto è questo, perché questa guerra che si sta svolgendo ormai è diventata una guerra moderna, cioè oggi non ci sono più l'Orazi e i Curiazi che si affrontano, oppure Napoleone a Waterloo, no, che si mettono due eserciti e si scontano. La guerra di oggi si fa in questo modo, cioè nel senso che ognuno utilizza le armi che ha, e dato che la guerriglia, che come, perché poi sono le stesse tecniche che si adoperano nei territori del conflitto in Siria o in Iraq, insomma, attentati, kamikaze, e questi l'hanno esportato anche sul territorio che il conflitto l'ha provocato nel 2003, certo, attaccando l'Iraq.
Ma questo è chiaro.
Cioè,
no,
voglio dire, i francesi questo tipo di percezione ce l'hanno o hanno solo la grande R nazionalista?
Non c'è la percezione della guerra o di quello che significa, per esempio, che ha significato l'intervento della Francia, cioè Hollande ha mandato pochi giorni fa, ma non mi ricordo, 3-4 giorni fa, ha mandato una portiera, non so, insomma, io non sono un'esperta di guerra, però ha inviato delle truppe in Siria, tant'è che testimonianze di gente che stava dentro al Bataclan dicono che c'era chi gridava: questa è colpa di Hollande che va in Siria a fare il casino. A fianco a questa cosa c'è anche il dato relativo, per esempio, a tutti gli arrivi di quest'estate, che continuano a esserci, ma quest'estate sono stati veramente tanti, di tutti i profughi, soprattutto siriani, ma non solo, anche tanti sudanesi che sono arrivati. E proprio oggi, tra l'altro, per la cronaca, c'era una manifestazione, perché ci sono ancora dei rifugiati che si erano accampati quest'estate in una piazza di Parigi, sempre verso il nord-est, sono stati sgomberati, diciamo, hanno rioccupato più posti, perché chiedendo appunto che gli fossero, insomma, che gli fosse data accoglienza, quantomeno delle strutture in cui poter andare. C'è stata a Calais la situazione tesissima da mesi, e oggi proprio c'è una manifestazione in solidarietà con questi diciamo rifugiati, con i rifugiati e un po' di
siamo tutti coi parigini, ma siamo tutti coi parigini, ma siamo anche con il popolo, insomma, di Calais, insomma, diciamolo, no?
Sì, insomma, cioè
la Francia non ha preso esempio dell'Algeria, perché anche lì la guerriglia algerina colpiva anche lì i bar, le zone di divertimento, cioè nessuna lezione ha avuto la Francia da quella esperienza.
No, ma questa è l'occasione per la Francia di fare come a gennaio, di fare questi grandi appelli all'unità nazionale e di prestare poi il fianco a tutta la retorica razzista di componenti come il Front National, di personaggi come Marine Le Pen. Insomma, ci sono comunque, adesso ci saranno le elezioni regionali a breve, quindi ci sarà anche da, insomma, questo pure è un altro dato. C'è il COP21 tra un mese, tra l'altro la chiusura delle frontiere, nota di cronaca, era già stata decretata per il COP21 prima degli attentati. La Francia aveva decretato la chiusura delle frontiere per un mese, cosa che una sospensione di Schengen così estesa si era conosciuta, non lo so, insomma, io non sono informatissima, però ero piccolina durante Genova, però mi raccontavano che l'altra sospensione di Schengen era stata per Genova di 3 giorni, insomma. Quindi cioè sicuramente non è che la lettura, insomma, deve essere un po', come dire, tenere dentro tutta una serie di aspetti, considerando il fatto che la Francia è uno degli stati, è uno stato imperialista, è uno stato di tradizione coloniale, è uno stato occidentale forte che sta intervenendo in Siria, anche a prescindere da c'è un doppio fronte interno e esterno. Poi ecco, adesso non voglio arrampicarmi in delle analisi facilone o tagliare con l'accetta, però sicuramente non è poveri parigini, parliamo per i parigini, perché i parigini comunque la guerra la fanno in Siria, ma con, anche in diversi stati africani la Francia, diciamo, ha un ruolo molto importante rispetto a, beh, se pensiamo al Mali l'anno scorso, insomma, i parigini non hanno percezione di questa cosa, cioè anche rispetto a tutta la questione dei rifugiati, c'era il canale del non possiamo accogliere tutti, il canale del buonista, comunque di poverini, accogliamoli e diamogli una pacca sulla spalla, ma senza una critica reale alle politiche imperialiste della Francia di guerra. E poi sì, insomma, resta una componente di, sicuramente ci sono anche un sacco di, cioè un po' di persone, un po' di compagni anche che si muovono su questa cosa, però c'è anche sul piano interno, si vede come ci sia anche la mancanza forte di, per esempio, un discorso dei compagni nei quartieri che sono interessati, che, cioè nei quartieri nelle banlieue, nei quartieri più poveri, laddove, come dire, c'è una forte componente di origini comunque medio orientali o africane, quindi anche una tradizione islamista più forte. Non c'è la capacità, non è che con questo voglio dire che i compagni non sono in grado, purtroppo anch'io mi rendo conto che in questa dimensione non è facile anche intervenire o comunque riuscire a stabilire un piano di comunicazione, perché poi purtroppo c'è effettivamente uno stigma etnico in questo senso, cioè da una parte ci sono delle comunità che danno risposte all'emarginazione a cui si sottopone lo Stato francese ultracentrale, che, diciamo, si riempie la bocca di uno Stato sociale che poi in realtà però non riesce a rispondere a tutta una serie di necessità e di problematiche.
Certo.
Dall'altra parte c'è uno stigma in termini etnici, ci sono le comunità che si richiudono e riaffermano in termini anche un po' identitari. Per questo poi effettivamente oggi, proprio poco fa, leggevo i giornali, no? Si parla di 20.000 francesi comunque coinvolti in qualche modo con, se non direttamente con Daesh o comunque con organizzazioni e situazioni che appunto ammiccano un po' a Daesh, o, insomma,
certo, dentro questo panorama, così come ce lo descrivi tu, perché poi succede così pure in Italia, la questione sociale, dei bisogni sociali, dell'antagonismo, diciamo, sociale, no? Per il diritto al lavoro, la casa, la salute, la sanità, che anche in Francia vivono,
non vivono una stagione
di Florida, vengono subito emarginati e messe da parte come problemi. E per i compagni che sono impegnati su sto terreno, emergere dentro sta cosa diventa molto più difficoltoso, insomma. Hanno raggiunto anche questo obiettivo con lo stato d'emergenza che hanno proclamato, cioè il controllo sociale delle, diciamo, dei poveri, come si può dire.
Sì, ma se consideri anche solo anche in tempi, diciamo, di normalità tra virgolette, cioè la polizia ammazza sistematicamente, ora non so darti un dato preciso, però diverse persone all'anno, e queste persone non sono francesi bianchi. Cioè, se tu, ci sono dei collettivi che si occupano per esempio delle violenze poliziesche, perché qua la polizia può usare tipo le flashball quando vuole, c'è anche per esempio in situazioni di piazza c'è una modalità, un'attitudine che è un po' diversa da quella che si vive in Italia in qualche forma. Ma anche dopo gli attentati di gennaio, cioè si andava in metropolitana, è capitato a tutti di vedere comunque la polizia che fermava arbitrariamente persone in metropolitana semplicemente perché avevano dei tratti orientali o africani. A me
senti,
non mi hanno mai fermato,
no, non per tagliare, ma abbiamo un'altra corrispondenza.
Sì.
Ci chiudi con la parola, perché abbiamo in collegamento un giornalista del Sole 24 Ore, Alberto Negri, vogliamo valutare pure con lui questo punto di vista, dato che segue a livello proprio di inviato di guerra queste cose.
Sì.
Laura, ti salutiamo, ti ringraziamo, sicuramente verrai ricontattata per altre trasmissioni. Ciao.
Quando volete, vi mando un bacione.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Pronto?
Sì, pronto.
Eccoci qua.
Allora, dunque, noi eravamo interessati a delle tue valutazioni rispetto a quello che è successo a Parigi, che, dove appunto gli attentati sembrano avere la loro radice proprio dentro quel guazzabuglio che è diventato la guerra siriana e che in qualche maniera hanno messo anche allo scoperto tutte le contraddizioni della politica francese nell'area. Come la vedi?
Oggi scrivo anche sul giornale che questa è una questione complessa, perché a un livello militare, politico, diplomatico, di intelligence è sicuramente un aspetto centrale che deriva dalle guerre interne all'Islam, non solo tra i siti sunniti ma all'interno dell'Islam stesso. Quindi quando ci si mette a un tavolo per cercare di analizzare come e perché c'è stato questo attentato a Parigi, dovremmo fare anche un salto indietro nella storia di questi anni. Soltanto per rimettarci alla guerra siriana, dobbiamo notare che è il frutto anche di questo prolungamento di questo conflitto di un calcolo sbagliato che c'è stato, no, nel 2011, quando si pensava che Bashar Assad potesse cadere in poche settimane oppure in pochi mesi. Questo ha spinto molti stati della regione, con l'appoggio anche dell'Occidente, a far passare migliaia di jihadisti che poi si sono riversati in Siria e successivamente arruolati nelle milizie dell'ISIS, dello Stato Islamico nato in Iraq, come sapete bene, da una consola di Al-Qaeda, dall'incrocio e l'alleanza con gli ex dell'esercito siriano del Baath iracheno. La Francia stessa ha appoggiato la Turchia facendo in modo che appunto che fosse in qualche modo qualificata addirittura come moderata questa opposizione, che mai è stata moderata ovviamente, ma l'obiettivo era proprio questo. E addirittura 1500 jihadisti francesi sono passati dalla Francia alla Siria, secondo un documento elaborato dallo stesso Senato di Parigi. Quindi è chiaro che c'è stata una politica contraddittoria che poi si è tramutata in questa risacca che, tornando in Francia, si innesta sulle problematiche che abbiamo già visto il 7 gennaio scorso con l'attentato di Charlie Hebdo, le problematiche di un paese multiculturale, di una città di 15 milioni di abitanti, dove nelle banlieue si pesca in quelle fasce marginali della società non integrate o comunque che presentano delle problematiche e che poi cominciano un percorso di radicalizzazione islamica che infine porta all'adesione a gruppi armati. Questo è il quadro generale. E poi nello specifico sono più le informazioni che io dovrei avere piuttosto che quelle che non ho, perché se guardo questo attentato che c'è stato a Parigi, è chiaro che tutti si sono soffermati sull'episodio del sanguinosissimo del Bataclan, ma qui l'obiettivo non era quel teatro, l'obiettivo era lo stadio di Francia, dove c'era il Presidente della Repubblica francese e dove intorno c'erano quattro kamikaze, nessuno dei quali è andato a bersaglio e si sono fatti saltare in aria, almeno così appare. Non sappiamo né la loro identità, né come e se veramente si sono fatti saltare in aria o qualcuno li ha fatti fuori. Quindi, in attesa di capire questo, forse quando avremo appunto qualche elemento di più sull'episodio dello stadio di Francia, forse capiremo anche meglio la strategia che aveva questo gruppo armato.
Sì. Negri, buongiorno Negri, senti.
Buongiorno.
Abbiamo fatto un collegamento con una compagna che vive a Parigi, ci ha rappresentato un po' la cronaca di quella giornata tragica infausta e poi ci ha anche rappresentato il clima che in questo momento la popolazione parigina sta vivendo. Io però vorrei uscire un pochino dalla cronaca e cercare insieme a te di approfondire alcune analisi. Si dice che stiamo in uno stato di guerra globale che viene combattuto in maniera difforme rispetto a una guerra che viene combattuta in maniera difforme dalle guerre del passato. È una guerra globale fatta però per parti, Tu sai meglio di noi che ogni guerra è il prodotto o di un desiderio di dominio da parte di uno Stato su altri Stati, o è la contrapposizione di interessi fra vari Stati. Ora, questo tipo di guerra così particolare, io vorrei una tua opinione. Mi sembra che sia il prodotto di politiche sbagliate, ormai ultraventennali, dell'Occidente, una politica che hanno trovato fondamento soprattutto nel desiderio di un dominio imperialista, di forme di neocolonialismo, interessi economici e geopolitici specifici da una parte, e da un'altra parte si contrappone un revanchismo arabo che ha trovato nell'estremismo islamico un punto di riferimento. Come ricordavi anche poc'anzi tu, il punto di riferimento per masse diseredate sia all'interno dei paesi medio orientali ma anche all'esterno, in Europa, soprattutto in quelle fasce periferiche a larghissima, diciamo, presenza a questo punto delle seconde, terze generazioni di figli di coloro che emigrarono dai paesi medio orientali, arabi, anche a, diciamo, a di religione islamica, che di fronte al fatto di non aver trovato, c'era l'esempio per esempio di 10 anni fa delle banlieue francesi che non hanno trovato risposta a questo disagio sociale, ed oggi diventano facilmente, diciamo, assimilabili all'interno di un progetto, diciamo, di rivincita, lo vogliamo chiamare così, di questo tipo. Io ti chiedo anche una cosa: purtroppo quello che è accaduto a Parigi, questo evento tragico che ripete l'evento di gennaio, se fossimo stati tutti un pochino attenti non ci dovrebbe cogliere nemmeno di sorpresa. Certo, rileviamo la tragicità, il dolore che provocano, diciamo, un evento di questo tipo, ma non mi sembra che questa cosa fosse imprevedibile. Tra l'altro pure qui si usano un po' dei metri e delle misure diverse, perché quello che è accaduto a Parigi accade quotidianamente in vari paesi, dalla Siria alla Palestina, il dimenticato Yemen, dove i morti, anziani, donne, bambini, sono diciamo fatti quotidiani. Lì purtroppo non si leva mai, non si accende mai una candelina per questi morti. Si fa finta che in quei posti tutto ciò che accade sia nella normalità, ma invece normale non è. E quindi che ne pensi di questo? Cioè, questa... Poi sul ruolo della Francia ci voglio tornare, perché vorremmo capire insieme a te perché la Francia viene particolarmente colpita.
Ma dunque, mi ricordo che un giorno ero a Baghdad durante gli anni dell'occupazione americana, e dopo la caduta del regime di Saddam Hussein, e a un certo punto con Bernardo Valli cominciamo a contare alla mattina quante esplosioni ci sarebbero state quel giorno. Cominciamo verso le 8 del mattino e arriviamo a mezzogiorno che ce n'erano già state 88, tra colpi di mortaio, autobombe, kamikaze. Ieri, quando c'è stato l'episodio di Parigi, il massacro di Parigi, i giornali iracheni non avevano neppure una riga, e mi sembra evidente perché trattano la cosa come noi la trattiamo reciprocamente nei loro confronti. Quante volte un'autobomba a Baghdad o a Damasco
o a Beirut
fa titolo su un giornale? Ben poche volte, no? E quindi c'è, come dire, una sorta di reciprocità in questo. Poi quando la guerra naturalmente si prolunga e arriva con attentati terroristici fino al cuore della capitale francese, ovviamente c'è un'esplosione anche non soltanto simbolica ma anche retorica, no? Cioè, una delle cose più fastidiose che si sentono in questi giorni è queste espressioni in cui siamo tutti francesi, siamo tutti europei, siamo tutti in guerra, siamo tutti sotto attacco. Ma scommettiamo che fra una settimana ci sono già dimenticati di quello che è accaduto a Parigi? Charlie Hebdo era già archiviato come un episodio dell'anno scorso, non di quest'anno, del 7 gennaio. C'era già qualche cosa di lontano di lontano nel tempo, perché finché il terrorismo non ti colpisce in casa, la realtà vera è che la gente poi volta la testa dall'altra parte, no? Poi i problemi francesi sono enormi, ma non da oggi, 30 anni fa. Io mi ricordo che le gialle basie parigine erano in fiamme, e ogni tanto c'erano rivolte oppure delle difficoltà persino ad andarci. Quanti di quelli oggi che scrivono sui giornali o vanno in televisione ci mettono mai piede? Ma nessuno, per forza, sono posti dove non mette piede nessuno, se non proprio quelli che ci devono andare. Basta prendere una qualunque metropolitana francese che va verso la periferia e si vede subito che non c'è manco un francese sopra di origine autoctono, e sono gran parte immigrati. Tra l'altro, l'inserzione della marginalizzazione delle banlieue di alcuni settori della popolazione araba e musulmana è una vecchia storia pure questa, perché risale già agli anni 80 e ha avuto una sua esplosione piuttosto importante durante gli anni 90, quando ci fu la repressione dei generali algerini del FIS, che aveva appena vinto il primo turno elettorale. Cominciarono gli attentati in Algeria e ci fu, come dire, un rimando in quella Parigi dove ogni tanto esplodevano delle bombe nei cassonetti della spazzatura, oppure si erano formate delle vere e proprie filiere legate ai gruppi armati islamici. Qualcuno di questi poi ha passato addirittura il testimone ai jihadisti di terza generazione. Quindi questa è una questione che in fondo non ci presenta molti elementi tanto diversi da quelli del passato. Uno degli attentatori identificati, uno dei pochi identificati, aveva il solito percorso: piccolo criminale fino al 2010, poi arriva in carcere, nel carcere c'è l'imam, poi c'è insomma l'adesione a un percorso radicale che porta fino al teatro a Bataclan. Ma sul piano generale è evidente che c'è un anno, come dire, storico di svolta. Credo di essere, qualche volta mi ripeto anche fino alla noia in questa analisi, che è il 1979. Quell'anno viene abbattuto il regime dello Shah, alleato, come dire, cardine degli Stati Uniti, il guardiano del Golfo Persico, e poi nel dicembre c'è l'invasione sovietica dell'Afghanistan. In quel momento a Washington il consigliere per la sicurezza nazionale Brzezinski, circondato da una serie di altri consulenti importanti, tra quali lo stesso Bernard Hughes, grande islamista, decidono che forse è venuto il momento di, come dire, far esplodere la cintura verde, la Green Belt, intorno all'Unione Sovietica. Vengono finanziati i mujahideen basati in Pakistan, appoggiati militarmente con i soldi sauditi, gli si mettono in mano gli Stinger americani e si comincia quella guerra che durerà fino al 1989 nella prima parte con il ritiro dell'Armata Rossa, che costituirà la sconfitta dell'impero sovietico e la prima grande vittoria del fondamentalismo islamico, perché gran parte di questi gruppi facevano riferimento all'Islam fondamentalista. Questa è la prima generazione di jihadisti che poi, tornando nei paesi di origine, creerà problemi grossi ai regimi algerino, a quello egiziano e anche a quello siriano, ma ad altri della regione. Poi c'è la scansione del 2003 con l'invasione americana dell'Iraq, e per la seconda generazione, quella che attira tutto l'islamismo radicale, soprattutto quello di Al-Qaeda, si forma la colonna di Abu Musa al-Zarqawi, da cui poi deriverà lo stesso califato, e questa è la seconda generazione. Adesso siamo in presenza della terza, che gode delle esperienze in qualche modo delle altre due precedenti, in posizione un vasto territorio tra la Siria e l'Iraq, risorse importanti e anche delle relazioni internazionali importanti con i paesi arabi, le monarchie del Golfo Sunnita, con la stessa Turchia. Sospetto tra l'altro che ci sia stato una sorta di patto tra la Turchia di Erdogan e il califato abbastanza evidente, ma signori, nel 2014, questa è la prima città che vogliono conquistare, Mosul. E poi il bersaglio che non riescono mai a prendere, ma che costituisce un po', è Aleppo. Aleppo e Mosul sono le due città, soprattutto Mosul, cui aveva rinunciato la Turchia di Ataturk. E Erdogan, aiutando i jihadisti, probabilmente aveva uno scambio: voi mi date Mosul e Aleppo e io vi faccio fare il vostro Stato islamico a cavallo tra la Siria e l'Iraq. Questo con un beneplacito un po' di tutti. Qual è il ruolo degli Stati Uniti in questa vicenda? Il ruolo degli Stati Uniti è quello di un paese che non ha mai voluto realmente la vittoria né dalla parte sciita né di quella sunnita. Lo ha dimostrato la guerra dell'Iran-Iraq tra l'80 e l'88. In quel periodo gli Stati Uniti sì, appoggiarono in parte Saddam Hussein, ma non vollero che vincesse la guerra contro l'Iran di Khomeini, con cui comunque erano in rotta di collisione dopo la presa degli ostaggi. Allo stesso tempo, oggi, allo stesso modo, oggi non vogliono in realtà segnare la vittoria agli uni agli altri. Hanno fatto l'accordo con l'Iran sul nucleare per le sanzioni, però allo stesso tempo non vogliono mollare l'Arabia Saudita, che è un alleato storico, e comunque non vogliono più impegnare né truppe né risorse militari troppo pesanti in un'area che per loro non è più vitale, dal momento in cui, come sapete tutti bene, gli Stati Uniti non hanno più bisogno come prima del petrolio medio orientale, ne vogliono controllare i flussi, questo sì, perché in qualche modo costituisce un aspetto strategico, ma non hanno più, come dire, quella necessità vitale che poteva esserci prima. Il ruolo della Russia è anche questo abbastanza chiaro, evidente, nel momento in cui la potenza americana in qualche modo, non dico che non si ritira, ma non abbraccia in maniera convinta la guerra al califfato, ma soltanto uno status quo molto precario, la Russia trova lo spazio per sostenere un vecchio alleato che stava per crollare, come Bashar Assad, e in qualche modo utilizzarlo anche come forse probabilmente moneta di scambio per farsi prima o poi togliere le Negri. Famose sanzioni in Ucraina.
Senti, rispetto a quello che dicevi adesso, e quindi considerando che ormai gli Stati Uniti si stanno avviando verso una propria vera e propria autosufficienza rispetto al discorso del petrolio, questa posizione diversa crea delle contraddizioni con gli altri paesi occidentali che apparentemente stanno conducendo una politica contraddittoria, perché da una parte si oppongono a Daesh, ma di fatto sostengono, si oppongono anche a quelli che sul campo stanno combattendo Daesh, i curdi, gli sciiti iraniani, gli Hezbollah. E quindi c'è una contraddizione rispetto alla politica occidentale nell'area, perché gli interessi fra gli Stati Uniti e gli altri paesi occidentali stanno divergendo.
Ma non c'è dubbio, basta fare l'elenco di coloro che combattono appunto sul campo contro l'ISIS, cioè ci sono i curdi che però vengono regolarmente bombardati dalla Turchia e non si muove un dito per impedirlo. Addirittura alla vigilia delle elezioni dove ha trionfato Erdogan, gli Stati Uniti hanno dato le smart bomb, le bombe intelligenti alla Turchia, e subito ha detto le userete contro i curdi del PKK. In realtà bombardano quando gli capita anche quelli del Rojava siriano, e non solo, ha utilizzato l'ISIS e continua a utilizzarlo in chiave anticurta. A Diyarbakir ci sono ho visto due casamatte la scorsa settimana dell'ISIS scrivellate di colpi, ma a quanti anni sono rimaste lì? Erdogan si è deciso di intervenire nel momento in cui c'è stato l'attentato di Ankara con oltre 100 morti e manifestazioni in piazza che imputavano al governo di essere parte di una strategia della tensione, perché tutti sanno che i jihadisti vengono utilizzati proprio per reprimere non solo il PKK ma anche la popolazione civile del Kurdistan turco. Poi gli Hezbollah libanesi sono una lista nera americana e ci restano. Ma l'Iran ha firmato questo accordo, però ancora sotto sanzioni, la Russia è sotto sanzioni, e dall'altra parte c'è l'Arabia Saudita. Ma perché l'Arabia Saudita e le monarchie del Golfo sono un punto fisso per cui gli americani e gli europei sembrano sempre disposti ad arrivare a tutti i compromessi? Ma per un motivo molto semplice, che non è soltanto il petrolio e l'energia, ma che sono le forniture militari molto importanti per l'industria americana e francese. Ricordate mentre si disarmava, si smantellava, si congelava il programma iraniano, dall'altra parte la Francia vendeva aerei e 10 centrali nucleari all'Arabia Saudita. E non solo, ma i capitali sauditi delle monarchie del Golfo sono entrati pesantemente nell'economia, anche nell'economia europea, a tutti i livelli, appunto da arrivare anche a condizionarla in qualche modo. Quindi hanno una leva anche loro finanziaria ed economica, per cui non li puoi lasciare, come dire, in pano alla predominanza dell'influenza iraniana e sciita. Ecco. Quindi si spiega perché c'è questa, come dire, politica di doppio contenimento che risponde ad esigenze diverse e contrastanti. Per questo la lotta al califfato non è mai partita veramente. Per questo quando si parla di fare una coalizione globale è molto importante pensarla, però pensarla in che chiave e in che termini. In termini non soltanto militari di intelligence, ma soprattutto di contenuti, di principi, di valori, perché questa è la cosa fondamentale e su questo bisogna dovrebbe anche coinvolgere.
Negri, a proposito di questa cosa che stai dicendo, mi pare insomma che le potenze occidentali abbiano dimenticato già da tempo, ormai in una questione ultradecennale, le leve della politica, del dialogo politico, della diplomazia, cercando di fondare i loro interessi sempre sulla forza militare. Da questo punto di vista, per tornare alla Francia, mi sembra che la Francia sia stata, diciamo, l'alfiere di questo tentativo di usare la forza. Pensiamo ai bombardamenti in modo proprio della Libia, all'intervento militare nel Mali, all'intervento attraverso i bombardamenti aerei in Siria. Cioè, non ti sembra che la Francia sconti, quando diciamo perché viene più colpita la Francia per tutte le questioni endemiche, certamente all'interno della Francia, abbiamo detto delle generazioni che non hanno trovato risposte dal punto di vista sociale, per cui c'è una sorta di ritorsione contro questo miraggio dell'opulenza occidentale da parte di molti giovani, ma nello stesso tempo mi pare che siano nell'occhio del ciclone anche per le politiche di tipo neocoloniale, di tipo militare, che hanno fatto in vari paesi del Medio Oriente e dell'Africa. Per tornare un attimo, ti chiedo anche questa questione alla Russia. Qualcuno dice che in questa coalizione bisogna associare la Russia, ma mi pare che la Russia si sia associata da sola. Ora, che ne pensi tu dell'eventualità? Si arriveranno a degli accordi USA Russia per diciamo formulare, per mettere in piedi questa coalizione, o comunque si registreranno delle opposizioni, ci saranno delle barriere insormontabili?
Ma guarda, riguardo la Francia hai perfettamente ragione. Oltretutto l'intervento in Libia è stato animato, oltre che dagli interessi stessi francesi, dal volere in qualche modo farsi portabandiera di alcuni interessi arabi, per esempio quelli degli Emirati e del Qatar, che sono anche loro clienti francesi importanti, no? E che quindi un intervento che era gradito, un intervento militare francese contro l'autocrate libico. Quanto alla Russia e agli Stati Uniti, come dire, questa è un'occasione, come dire, storica. Se il califfato non ci fosse stato, avrebbero dovuto inventarlo in qualche modo, perché se ci sarà un buon motivo per cui Russia e Stati Uniti si possono riavvicinare, è proprio la questione della guerra in Siria, nonostante con le posizioni diverse, ma l'Ucraina aveva riaperto e fatto riaprire una voragine, no, tra Washington e Mosca. La Siria li può riavvicinare. Infatti ieri a Vienna, conferenza stampa fianco a fianco tra Kerry e Lavrov, permangono come al solito le differenze sulla sorte di Assad, ma lo stesso Kerry ha detto ci sono degli segnali per cui si può arrivare a una trattativa, un negoziato per una transizione è un post Assad. E lì insomma Stati Uniti e Russia hanno portato al tavolo l'Iran e l'Arabia Saudita, su cui hanno comunque delle leve per agire, perché sull'Iran queste guerre gli stanno drenando risorse a tutto andare, umane e finanziarie. Quindi se vogliono rilanciare la loro economia devono cercare di limitare il loro impegno militare. E l'Arabia Saudita si è impegolata in una guerra in Yemen che sta diventando una sorta di Vietnam del Golfo, per cui ha bisogno degli Stati Uniti per tenersi in piedi anche dal punto di vista proprio militare, insomma. Quindi cioè, ci sono delle leve da parte sia di Mosca che di Washington per in qualche modo spingere i principali attori della questione verso un possibile compromesso.
Senti Negri, ti faccio una domanda molto prosaica, ma un eventuale accordo tra Stati Uniti e Russia cosa comporterebbe? Cioè la domanda prosaica è questa, cioè gli Stati Uniti cosa vogliono guadagnare da un eventuale accordo di questo tipo e cosa può guadagnare la Russia? Quali sono i vantaggi ai quali aspirano?
Ma credo che gli Stati Uniti aspirino soprattutto a controllare la regione in maniera più indiretta possibile, anche se sono ancora presenti militarmente, cioè a investirci in meno risorse possibili. La Russia costituisce, come dire, una soluzione ma anche uno spauracchio da aiutare di fronte agli europei, ai quali gli Stati Uniti dovrebbero fare pagare un maggiore conto militare, soprattutto nell'Alleanza Atlantica. Quindi i due questa volta potrebbero, Washington e Mosca, essere, come dire, stimolati a un'intesa, no? Gli Stati Uniti vogliono, come dire, riorientare la loro politica estera, disimpegnandola probabilmente dal Golfo e dall'Europa il più possibile, in maniera diretta, e, come dire, orientarsi verso il quadrante asiatico, la Cina e il Pacifico, che sembra da molti anni interessarli di più, tanto è vero che hanno firmato il trattato commerciale importante adesso, no? Beh, questi sono secondo me gli aspetti fondamentali. Poi c'è un piccolo sogno, magari non detto, da parte degli stessi europei, e in fondo da tutti gli altri lo dicevano, quando ricordavo questo romanzo di Romain Gary, Un'educazione europea, così il piccolo sogno che si possa ricostituire una sorta di divisione del mondo che, non dico riproduca la guerra fredda, ma veda ancora, come dire, i due gendarmi, gli Stati Uniti e la Russia, in qualche modo dare bacchettate agli altri che nel frattempo possono fare i loro affari.
Bene, ci sono molti nostalgici della guerra fredda, effettivamente. Senti Alberto, noi ti ringraziamo molto di questa, insomma, di questa tua analisi. E ormai il tempo naturalmente è tiranno, come ben sai, per quanto riguarda le questioni radiofoniche.
È tiranno come
e speriamo di risentirci presto. Grazie.
Ciao, grazie Alberto.
Buona giornata.
Ciao. E allora, Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, questa è Vengo Anch'io. Dopo questa prima parte dedicata alle questioni internazionali, fra non molto ci risentiremo dopo questo brano musicale per rendervi conto di alcune situazioni che stanno avvenendo nella nostra città.
MARS, pas besoin de te présenter ma ville. Ça rappe depuis les premières heures, microphone branché à vitre. Ça rappe dans tous les coins, rappelant du rap hier. Troisième génération d'MC arrive déjà la quatrième. Identité marseillaise, ni New York ni Atlanta. Nous on reste fidèles à nous-mêmes, on n'attend pas, nous on s'en bat. On garde l'honneur des gens d'en bas, énervé ou nonchalant. Trop sincère, numéro un s'appelle à jamais Luciano. Marseille a toujours fait vibrer la
France. Radio Onda Rossa, allora un ascoltatore in diretta, pronto?
Pronto, buongiorno.
Ciao, dici pure.
Buongiorno. Io volevo fare una piccola riflessione rispetto, insomma, a quello che è successo a Parigi, a tutto il legame che c'è rispetto alle questioni migratorie. Ecco, a me mi sembra veramente una grossa presa in giro questa, perché non a caso questa spiacevole strage che è successa a Parigi è successa poco dopo che si era concluso un vertice a Malta. e questo vertice di Malta era un vertice che si dovevano incontrare vari esponenti dei regimi africani che sono i responsabili delle cause migratorie con i leader dei paesi europei, e quello che è uscito fuori da questo vertice è che questi dittatori, in primis più specialmente quello dell'Eritrea e del Sudan, che sono i paesi dove a maggioranza scappano, sono stati addirittura aiutati, cioè praticamente hanno istituito dei fondi.
Scusa, ci abbiamo una corrispondenza urgente da mandare in onda, è un'iniziativa che è in corso in questo momento, se ci puoi richiamare ti riprende il discorso da dove l'hai lasciato. Scusa se famo così, Pronto?
Sì, pronto? Tutti. Pronto?
Ti sentiamo, ci racconti cosa sta avvenendo in questo momento?
Sì, in questo momento i movimenti per il diritto all'abitare sono a Castel Sant'Angelo, da Castel Sant'Angelo sono stati calati degli striscioni, no, al giubileo dei divieti e della guerra ai poveri, stop stracci, casa per tutti, in una giornata appunto sicuramente complicata dopo quello che è accaduto nei giorni scorsi in Francia, in una giornata in cui appunto la città abbiamo già visto ieri pomeriggio manifestando a Piazzale dell'Esquilino con la Piazza della Dignità contro appunto il giubileo della guerra ai poveri, una piazza totalmente militarizzata, quindi in questo clima surreale come movimenti abbiamo deciso anche di rompere insomma questo clima un po' di terrore, e senza paura siamo tornati a manifestare oggi, siamo tornati con questa iniziativa a Castel Sant'Angelo, entrando calando degli striscioni per leggere la lettera dei movimenti delle lotte sociali alla città di Sotto, una lettera che invita la città a riflettere su quanto sta accadendo intorno al giubileo, all'ennesimo grande evento che si presenta come occasione per poter imporre divieti di sciopero, divieti di manifestare, per poter provare a normalizzare una città che però non può essere né pacificata né normalizzata, perché è piena di contraddizioni sociali che esplodono giorno dopo giorno. E quindi appunto in questa giornata, in questa domenica in cui appunto ci si avvicina sempre di più all'inizio dell'inaugurazione del giubileo, all'apertura della Porta Santa l'8 dicembre, abbiamo deciso appunto di rompere il silenzio e la paura e di tornare nel centro della scena con messaggi e contenuti chiari. E il contenuto chiaro è che appunto in questa città questo grande evento non si potrà svolgere senza contraddizioni, non si potrà svolgere senza che queste contraddizioni esplodano oppure provando a nascondere la polvere sotto il tappeto. I movimenti hanno bisogno nella quotidianità di lottare, di andare avanti rispetto appunto a tutte le questioni che vivono i territori, e quindi questo insomma di oggi è un segnale che dice alla città intera che il grande evento non dobbiamo subirlo, ma dobbiamo insieme unirci a partire dai territori nelle nostre rivendicazioni e nella necessità di non mollare di un millimetro, di andare avanti sulla nostra strada, anche contrapponendoci appunto alle logiche del grande evento che ci vorrebbero tutti quanti zitti e tranquilli.
Certo, con i fatti di Parigi questa cosa la volevano sfruttare di più, ma il mondo di sotto, diciamo i poveri, oggi si vogliono fare sentire anche con questa iniziativa. Che attenzione c'è dalla gente, dai passanti, dalle cose a questa iniziativa?
I passanti si stanno concentrando, sono rimasti molto attenti ad ascoltare la lettera. Chiaramente fa anche un bell'impatto vedere gli striscioni calati da Castel Sant'Angelo, c'è molta curiosità rispetto ai contenuti della lettera, c'è molta attenzione chiaramente anche da parte delle forze dell'ordine, però appunto la situazione è al momento tranquilla.
Pronto?
Pronto? Sì, sì. Ci sono.
No, niente, ci abbiamo adesso altre telefonate per altre situazioni, mi pare che ci abbiano chiamato da Torino. Mi pare che si possa, da quello che tu ci raccontavi, si possa evincere una cosa molto molto semplice, che è questa, che non, i movimenti non si possono far condizionare né da paure che derivano, che possono derivare da fatti eventuali di terrorismo, né dai divieti che vengono imposti prendendo anche l'abbrivio da queste situazioni. Quindi per il momento, se non ci sono altre questioni, ti ringraziamo. Credo che ci sia un altro pronto, mi senti?
Pronto?
Sì, grazie a voi. Ci
senti?
Ciao.
Se ci sono sviluppi o iniziative, richiamate.
certo, sempre. Ciao.
Fateci sapere. Ciao, ciao. Ok, ciao, ciao,
ciao. Buona giornata.
Ciao. Ciao. No, c'era l'altra iniziativa a Torino che riguarda il CIE e via dicendo, però noi adesso mettiamo lo stacco musicale perché cercheremo di collegarci con altre iniziative che si sta svolgendo anche a Tiburtina, al quale c'è un corteo, un'iniziativa popolare contro la strumentalizzazione dei nazi, i leghisti di Roma, insomma, che hanno tentato di strumentalizzare un fatto per un centro d'accoglienza che deve essere collocato in quelle zone. La cittadinanza, gli abitanti del quartiere oggi si ribellano con iniziativa pacifica, un pranzo sociale, a quale dice noi accogliamo, ma guardate come stiamo, nel senso che vogliono mettere in evidenza il degrado, ma vogliono anche essere accoglienti, che il problema non sono i migranti, ma il degrado è dovuto all'abbandono. Cercheremo di metterci in contatto adesso con la Tiburtina e poi proseguire con la trasmissione, che oggi si sta complicando.
Les absents, puis une autre pour tous nos sens. C'est ton chien, toi, mais ferme-la et colle ta tête au sens. Et nous on rappe avec des principes, la main sur le cœur avec des principes. Et j'insiste, car dans ce bistrot, frère qui vacille, faire le fou c'est facile, rester vrai c'est fragile. M.A.R.S. c'est magique, un peu de cœur t'enraye la machine. Tu verras pas venir le coup d'éclat.
L'école du rap de
Mars, qui a dit le rap du sud et que t'es mort.
Ici le plus
et t'es non. Centre-ville,
quartier sud,
quartier nord.
Marseille, Marseille, Marseille,
Marseille, qui a dit rap du sud était mort, si le fou était long.
Marseille atterrit dans les chartres, revoilà le vaisseau spatial. Y'a ceux qui restent et ceux qui partent, nous c'est du vrai son spatial. C'est notre histoire qui parle d'elle-même, c'est le mec. À vouloir faire du fric, mon frère, on s'est foutu dans quelle merde. J'ai pas l'envoyer pêle-mêle, le son c'est la cour martiale. Les MC cherchent la somme, la vie de rêve, le jeu du Barça. En face d'Alger et de Gaza, de ceux que ceux qui gouvernent ignorent. Trafiqué western, ignoble, miracle et destin, ignoble. Rien à prouver à personne, faut juste répéter les coups. Que ceux qui viennent pour défiler ne viennent pas nous péter les couilles, les couilles. Micro ouvert, j'compte rester jusqu'à plus d'heures. Chez nous même les voyous ont du respect et de la pudeur. J'suis de ceux qui forcent avec les gros, comme Monsieur Force avec les mots. J'traite pas avec les putes, avec les torses, avec les faux. J'vis de mon chargeur, vacciné et majeur. Marseillais et rageur, de ceux qui savent rimer en levant le majeur.
Tu verras pas venir le coup d'éclat.
L'école du rap de Mars,
qui a dit le rap du sud et t'es mort.
Ici le plus et t'es non.
Centre-ville,
quartier sud,
quartier nord.
Marseille, 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 Marseille.
Qui a dit le rap du sud était mort. Ici le plus était non. Un droit centre-ville, quartier sud, quartier nord.
Tu peux pas faire cet esprit rebelle pour la vie de nos écrits. Se lève à l'heure où ceux qui touchent des primes se taisent. Force ceux qui méprisent le trèfle. Je dis ce texte à la ville à part. Si t'es marginal, mise à part. Que de la ruse, elle est la capitale. Ma ville fout la haine au nord. M'attirante comme les phéromones. Bouillante comme le vélodrome. Mais beaucoup plus ancienne que Rome. Sais-tu seulement d'où vient la dimension identitaire de l'indépendance vécue à travers quelques millénaires. Une longue histoire d'immigration, un autre œil sur l'horizon. Subissant intimidation, orgueil et trahison. À l'époque d'Hitler ou à celle des rois tout roses, elle a toujours levé un doigt au béret et au couronne. En ce moment ça part en couille, ça part en bouille dans la zone. Comme partout ça cartonne, pour de l'amour et tout pour les grosses structures, rien pour le mystère.
Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza. Allora una chiamata dalla Tiburtina, vero?
Sì.
Bene, raccontaci quello che sta succedendo, insomma la manifestazione, vai.
Allora, intanto mi presento, io faccio parte del nodo territoriale di Burtino, sono Alessandro, e insieme a un'assemblea spontanea del quartiere, insomma di abitanti del quartiere, oggi è stata organizzata un'iniziativa che si chiama Tiburtino Terzo, accogliamo ma guarda come stiamo. E diciamo l'iniziativa un po' in risposta alla caccolata che è stata organizzata la settimana scorsa in quartiere da soggetti che insomma purtroppo per mestiere fanno insomma gli agitatori di guerre tra poveri, e in particolare una caccolata che era stata organizzata contro il centro di accoglienza del Tiburtino Terzo, che è un centro di accoglienza che in realtà esiste da da tanto tempo, da quasi 5 anni, non ha mai dato nessun problema. E il pretesto stavolta è stato il trasferimento di alcuni migranti dal centro Baobab a questo centro, per esempio sul Tiburtino Terzo, che dovrebbero essere i famosi transitanti degli hotspot, insomma degli accordi che Alfano ha preso con l'Unione Europea. Ovviamente siamo qui per dire una cosa molto chiara, che la colpa del degrado e della situazione in cui verso il Tiburtino Terzo non è sicuramente dei migranti, e anzi sono vittime di un meccanismo che continua imperterrito a creare situazioni di tensione, spostando questi ragazzi che come pacchi postali da una parte all'altra. E noi purtroppo sulla Tiburtina abbiamo avuto più esempi di questa faccenda, perché poi questo spostamento di migranti deriva in qualche modo in maniera diretta dallo sgombero della baraccopoli di Ponte Mammo, che è stato a maggio, da cui poi i migranti sono stati trasferiti a questo centro Baobab, e dopodiché adesso stanno venendo, insomma, sviluppati anche una volta sulla Tiburtina. Quindi oggi c'è stata una grande passeggiata nel quartiere, partecipata da centinaia di persone. Adesso siamo arrivati qui al circo di via del Trentoio 9, dove è in svolgimento un torneo di calcetto per i bambini del quartiere, nel campo di calcio che è stato rivalificato da questa nuova assemblea che si sta formando ieri mattina. E dopo ci sarà un pranzo in cui verranno invitati, in cui verranno anche i ragazzi che abitano nel centro, perché appunto vogliamo anche creare delle dinamiche di integrazione, che sono ben consapevoli del fatto che i problemi del Tiburtino si possono combattere, si combattono però dal basso, imponendo delle cose alle amministrazioni che da questo punto di vista ovviamente sono sorde, e lo si può fare insieme, gli abitanti del quartiere, i migranti, le persone che si trovano vittime di questo meccanismo e di questa, insomma, spirale di sfruttamento che ci vuole contrapposti tra sfruttati, quando invece insomma potremmo invece unirci e costruire qualcosa insieme.
Bene, naturalmente l'iniziativa è in corso e si sta ancora svolgendo, quindi vogliamo ricordare quali sono i luoghi dell'appuntamento, così se qualcuno vuole ancora a raggiungervi.
Sì, allora qui siamo a via del Frantoio 9, che è nel quartiere di Tiburtino Terzo. Fra l'altro, per chi interessasse, insomma, questo è il confine della fascia, quindi si può anche venire con la macchina, nonostante ci sia, insomma, la domenica ecologica. E tra poco ci sarà un pranzo tutti insieme e dopo faremo un momento di discussione pubblica con gli abitanti del quartiere per decidere, insomma, come proseguire la mobilitazione, soprattutto come costruire un percorso duraturo all'interno di Tiburtino Terzo che rimetta al centro dell'attenzione i problemi veri del quartiere: la vendita alle case popolari, i problemi dei trasporti, la mancanza di spazi socialità per i giovani e tutte le altre le cose che purtroppo accomunano tutte le periferie romane e contro cui, insomma, è bene mobilitarsi.
Per integrare un'altra azione in corso in questo momento, sempre per fare apparire l'emarginazione delle periferie, il discorso della questione sociale, diciamo, che si vive a Roma, è in corso un'iniziativa simbolica, comunicativa. Hanno occupato il Castel Sant'Angelo, hanno esteso striscioni anche per dire che dentro questa condizione, che di festa giubilare oppure di distrazione di massa, di cose serie, della guerra in corso, ci sono anche i poveri e loro si sono fatti manifestare là, perciò non è distante dalla vostra condizione la situazione, cioè a prescindere dall'allarmismo vero della guerra ci sono anche i problemi sociali che, a prescindere tutto questo, si fanno sentire o in Tiburtina o a Castel Sant'Angelo. Noi ti ringraziamo, se ci sono sviluppi puoi richiamare.
Va bene, grazie. Ciao, a voi, ricordo l'appuntamento adesso per il pranzo via del Frantoio 9.
Bene, buon appetito. Sì.
buona giornata.
Ciao.
E allora c'è anche un'altra iniziativa che si sta svolgendo, che si svolgerà a Torino. C'era anche una telefonata che ce lo ricordava, il presidio al CIE di Corso Brunelleschi, perché al CIE di Corso Brunelleschi lì a Torino la tensione è continuata, è tornata a crescere, c'erano pigionieri sul tetto, proteste, battiture, scioperi della fame e della sete, e quindi i solidali si vedranno nel pomeriggio alle 16 in un presidio proprio di fronte al CIE di Corso Brunelleschi. Poi se la compagna che aveva chiamato prima ci vuole dare ulteriori informazioni, le linee sono libere.
Adesso noi stacchiamo, diciamo, l'argomento, perché poi ho modo di dire di staccare. Vorremmo almeno in questa parte parlare di questa finanziaria di questo governo, una finanziaria di classe, no? Perché poi si collega a tutte queste storie che fino adesso abbiamo raccontato, perché dentro sta finanziaria ci sono i soldi per la guerra, ma non ci sono i soldi per la sanità. Insomma, vogliamo capire, ci faremo aiutare da
Maurizio Donato.
A fra poco, il tempo che prendiamo la comunicazione con Maurizio Donato e introduciamo il tema. Poi, se vuoi, puoi mettere un altro stacchetto musicale affinché si possa.
La vita è una guerra che tutti dovremo fare. La vita è una guerra, nessuno si può negare. La vita è un'avventura, è proprio una tristezza. La vita fa paura, perché
nella vita non c'è mai una certezza, come quello che si sente grande e forte, corpetto un po' riservo, affronta il destino, si dà la tua però non c'hai pure la sorte, anche un gigante poi diventa un bambino. Che tristezza, oh che tristezza, nella vita non c'è mai una certezza. Che tristezza, oh che tristezza, nella vita non c'è mai una certezza. La donna che pensavi che era solo tua, e che giuravi che era dolce come il miele, tu non sapevi che era un'altra l'idea sua, poi la scoperta e ti è rimasto come piede. Che tristezza, oh che tristezza, nella vita non c'è mai una certezza. Che tristezza, oh che tristezza, nella vita non c'è mai una certezza. Lo so, ti scallo da 20 anni, questo è vero, capisco poco di sta cazzo di vita, ma quando resta che la vita.
Radio Onda Rossa, 12:23, vengo anch'io. E allora abbiamo detto, affrontiamo il tema della finanziaria con Maurizio. Pronto, ci sei?
Sì, ci sono, pronto.
Benissimo. Buongiorno. Maurizio?
Sì, ti sento,
buongiorno.
Ciao.
Buongiorno, senti, saluto, noi sappiamo che tu sei stato all'ascolto anche della prima parte della trasmissione. Ora, non sembri una cosa bizzarra quella di legare le questioni che partendo dagli eventi, dai tragici eventi di Parigi e poi risalendo, diciamo, al tentativo di fare un quadro più generale sulle questioni internazionali, sulle questioni riguardanti i quadranti di guerra, si arrivi poi a parlare anche di economia e di finanza. Anzi, io proprio per rompere il ghiaccio, tra l'altro abbiamo avuto, come ricordava Ettore, pure due corrispondenze che si muovono sul terreno sociale, del disagio sociale, dove le prime questioni sono appunto quelle dell'abitare, della casa, sono le questioni legate alla sanità, all'integrazione, diciamo, di tanti poveracci che non trovano la maniera di sbarcare il lunario giorno per giorno. Quindi questo intreccio rimane sempre un intreccio formidabile, inscindibile. Io la prima questione, proprio per rompere il ghiaccio, ti dico questo: può sembrare questa una domanda bizzarra, ma dato come si stanno muovendo le cose nel mondo o in gran parte di esso, secondo te comincia a prevalere quasi così istintivamente o razionalmente una sorta di economia di guerra piuttosto che un'economia di tipo civile?
Ma sicuramente siamo in una situazione in cui la parola d'ordine è stato di emergenza, per cui dall'emergenza finanziaria, perché riuscire a concepire l'idea che per risolvere la crisi adesso bisogna praticare tassi di interesse negativi, quando Mario Draghi dice siamo in terreno incognito, vuol dire davvero che lo stato d'emergenza finanziaria, cioè l'incapacità con maniere normali, con gli strumenti e le teorie tradizionali di superare questa crisi che dura ormai da 8 anni, evidentemente le stesse ragioni, seppure amplificate e complicate da interessi che sono politici e non unicamente economici, però le stesse ragioni di instabilità assoluta per quanto riguarda l'economia poi si riverberano anche sul piano della legislazione, tant'è che il primo provvedimento che ha preso, e anche l'unico, la Francia, è stato dichiarare lo stato d'emergenza. Quindi in comune ci sono tante cose fra l'economia e la guerra. Parlare di economia di guerra, diciamo che anche il Papa in uno dei suoi interventi più importanti degli ultimi tempi ha detto che l'industria delle armi è un'industria che va tenuta presente, quando anche nell'intervento di prima, molto interessante, Alberto Negri insisteva sui legami che uniscono la Francia con paesi che apparentemente sembrano sostenere gli stessi attentatori che si sono rivolti contro la Francia, però gli scambi via armi sono al centro dell'attenzione. Quindi sì, c'è una trasformazione, non tanto direi dell'economia civile in economia di guerra, ma una trasformazione da una situazione, diciamo, normale verso una situazione dominata completamente dall'emergenza. Tra l'altro in questi giorni, in queste ore si sprecano le parole a proposito di siamo oramai in guerra, la Francia, Parigi in guerra. Beh, in realtà è un po' diverso stare in una condizione come la Siria, cioè un paese in cui 5 anni di guerra hanno significato che il reddito pro capite, che prima della guerra, dopo essere aumentato, era arrivato a 4-5 mila euro l'anno, adesso è diminuito del 55-60%, con un'inflazione del 30%, con una produzione di petrolio che da 368 mila barili al giorno è arrivata a 40 mila barili, con un ricavato dell'export che da 4 miliardi e mezzo di dollari è piombato a 220 milioni. Insomma, è ben diverso, è un modo di dire, è l'inizio, speriamo di no, però è completamente diverso. Ci sono paesi che sono in guerra, ci sono paesi in cui l'economia è davvero economia di guerra. E se vogliamo fare un parallelo, anche se un po' azzardato, per arrivare alla legge di bilancio italiana, bene, in tutto quello che è successo in questi anni è diminuito naturalmente anche l'introito fiscale, immaginiamo quanto possa riuscire a ricavare il governo siriano, quindi ci sono stati tagli alla spesa pubblica enormi, anche lì. Domani mattina in Francia, e io ne sono contentissimo, tutte le scuole riaprono. Normalmente in Siria da 5 anni una scuola su 4 non funziona. Bene, in tutto questo, dopo i tagli alla spesa pubblica, la Banca Mondiale ha reso noto proprio una decina di giorni fa le sue ultime raccomandazioni, e la raccomandazione al governo siriano in queste condizioni è stato: tagliate un po' di più la spesa pubblica, in particolare su stipendi e salari. Quindi questo è il quadro.
Senti, ma questa legge di bilancio, no? Sì. Nella lettura che gli do io, mi sembra una legge di bilancio di classe, cioè c'è una redistribuzione della ricchezza dal basso verso l'alto. Questo dicono, è una legge di bilancio di sviluppo, di via, i soliti numeri che le girano. Però una cosa che noto io è che quando pensano di abolire l'IMU sulla prima casa a tutti i livelli e porta un costo di circa 4 miliardi e mezzo questa operazione, che sembra dice abbassiamo le tasse, però poi quando vai a vedere 2 miliardi di questi 4 miliardi e mezzo ne beneficiano quelli che ci hanno, che stanno bene, che la crisi non la vivono, anzi dalla crisi diventano più ricchi, perché abolire l'IMU a tutti quanti significa ridistribuire 2, 3, 4, 10 mila euro a gente che guadagna molto, e magari ai poveracci che sono indebitati per aver comprato la casa, in tasca gli rimangono 200, 300 euro di utile. Cioè già questa è una prima cosa, il fatto di agevolare l'uso in contanti fino a 3.000 euro a chi è utile? Cioè io, mi sembra quasi difficile, io che posso spendere 3.000 euro in contanti, no? Minimo ci devo fare rate, se devo fare una spesa di 3.000 euro faccio i cambiali, come si dice. Cioè pure questa mi dà un segno di classe di questa finanziaria, insomma vai a vedere. E poi per fare i tagli vanno e recuperare qualche soldo, lo fanno a spese della sanità, alla spese delle regioni. Dai, quando tu tagli alle regioni significa che tagli i servizi. Cioè questa lettura è una lettura deformata oppure è nei numeri di questa finanziaria?
È assolutamente nei numeri di questa finanziaria, perché non solo ci sono i 4 miliardi e mezzo sulla casa di cui hai già parlato tu, ma ci sono 3 miliardi e mezzo di meno imposte sui profitti. Nonostante si diceva di soprassedere per quest'anno all'ennesimo regalo alle imprese, in realtà tutta questa finanziaria è costituita da un lato da 8 miliardi e mezzo di meno spese che riguardano in piccola parte i ministeri, ma riguardano sostanzialmente le regioni e dunque la sanità, e quindi questi sono tagli che ricadono assolutamente sulle famiglie dei lavoratori. E per quanto riguarda i 9 miliardi e mezzo in meno, cioè il vanto poi sostanzialmente di Renzi, dove dice beh, per la prima volta abbiamo ridotto le tasse, tutto questo avviene sia ai proprietari delle case, quindi ai ricchi, sia sotto forma di minori imposte sui profitti, tenendo presente invece che per quanto riguarda gli interventi che pure sbandierano a proposito per esempio dei minori, del sostegno alla povertà dei bambini, si tratta innanzitutto di cifre ridicole se paragonate a queste. Non siamo nell'ordine di grandezza dei miliardi, ma siamo nell'ordine di grandezza dei milioni, quindi la differenza è enorme, ma soprattutto avviene prendendo non si sa perché solo una categoria, i bambini poveri, quasi che anche i poveri adesso dovessero essere distinti in categorie, come se non fossero abbastanza poveri anche i genitori di questi bambini. Quindi sì, è una finanziaria assolutamente di classe, ma non solo, c'è anche un altro aspetto che va sottolineato, perché si dice che comunque è la prima finanziaria che inverte il segno e anziché essere recessiva è anche se blandamente espansiva, ma in realtà questo è un classico imbroglio, perché il trucco è il cosiddetto spostamento della clausola di salvaguardia. Allora come si fa a fare apparire una legge di bilancio che è invece restrittiva, cioè che taglia le spese più di quanto non sembri? Perché si ragiona così: noi avremmo dovuto applicare le clausole di salvaguardia, cioè in pratica aumentare l'IVA di 2 punti, e se avessimo aumentato l'IVA la gente avrebbe speso in meno, avrebbe perso qualcosa come 16-17 miliardi, 16 miliardi e 8. Dal momento che noi non abbiamo fatto l'aumento, scrivere non aumento è come se equivalesse a reddito in più per le persone, ma questo è davvero un imbroglio, perché un non aumento vale zero, a parte il fatto che lo hai semplicemente spostato all'anno successivo, per cui il problema al solito poi è spostato sulla legge di bilancio, ma non si può dire che le persone è come se avessero guadagnato 17 miliardi, semplicemente non c'è stato l'aumento dell'IVA, quindi è con un segno di classe. E di nuovo riapro una parentesi, di tutti i discorsi di prima, di tutta l'impostazione geopolitica e geostrategica delle questioni internazionali, il limite è sempre quello, che se si parla sempre solo di stati, la Russia, la Francia, l'Italia, l'Arabia Saudita, quello che viene meno è le caratteristiche di classe, cioè a noi non interessa tanto stare a vedere che cosa fa lo Stato X contro lo Stato Y, ma ci interessa la condizione dei lavoratori, delle famiglie dei lavoratori, e tutto questo purtroppo l'economia che si trasforma in economia di guerra, la politica che si trasforma in guerra, ha come primo risultato questo, che sembrano venir meno tutte le caratteristiche di classe dei conflitti per riparlare sempre e solo degli stati. Per quanto riguarda la legge di bilancio, quindi, queste sono le cose. Ci saranno anche maggiori imposte, perché alcune vengono diminuite, le abbiamo dette, quelle sulla casa e quello sui profitti, ma per esempio ci sono modifiche nello stanziamento dei fondi, ci sono imposte sui giochi. Anche lì l'idea che si guadagni su quella che è una delle nuove malattie sociali come la ludopatia è una cosa che probabilmente porterà un po' di entrate in più nelle casse.
E lì servono i soldi per la scopertura fino a 3 milioni di a 3 mila euro di spesa in contanti.
Esattamente.
Ai giocatori gli servono.
Tenendo presente che per quanto riguarda altre fasce della popolazione, penso per esempio agli studenti universitari, che per la verità non da quest'anno, ma grazie a una decisione che fu presa dal governo Letta, hanno visto un ricalcolo del cosiddetto ISEE, che improvvisamente sembra che siano diventate molto più ricche alcune famiglie, in realtà è soltanto un modo diverso di calcolarlo, ma in effetti da quest'anno per le famiglie dei lavoratori mandare gli studenti all'università significa aumentarne i costi, per cui la strategia è sempre quella, i costi di riproduzione della forza lavoro vanno ritrasferiti completamente sui lavoratori. Quel minimo di welfare, quel minimo di sostegno pubblico che c'è stato storicamente nell'aiuto alla produzione e alla riproduzione della propria forza lavoro viene completamente abbandonato e adesso tutto ricade unicamente sulle spalle dei lavoratori. Ma credo che
ai padroni però gli hanno fatto la decontribuzione contributiva, no? Altri solo, miliardi che vengono spostati.
Vengono spostati, ma anche lì non c'entra direttamente con la legge di bilancio, ma questa idea che il Jobs Act abbia contribuito alla creazione di posti di lavoro, ripeto, non c'entra direttamente, ma l'argomento è sempre
quello. Ma l'hanno riproposto in questa legge bilancio riducendola, no? A 8.600 euro a testa. Diciamo quello che è in corso, ma nel 2016 gliel'hanno ridotto del 40% e circa 4.000 e rotti euro a testa che i padroni incasseranno come decontribuzione alle eventuali assunzioni, insomma.
Esattamente, ma a fronte di questo regalo notevole, se vai a vedere di quanta è aumentata l'occupazione, siamo a novembre, quindi possiamo dire che è quasi completato l'anno, dobbiamo aspettare qualche altra settimana, però il numero di nuovi assunti del 2015 messo a confronto con il numero di nuovi assunti nel 2014 c'è una differenza di qualcosa come 25-26 mila unità, e se uno pensa che per questi 25-26 mila occupati in più, ammesso che dipenda dal Jobs Act, non dipende tanto dal fatto che hanno ridotto i diritti per i lavoratori, ma dipende dal fatto che hanno regalato la contribuzione, quindi è stato pagato abbondantemente questo aumento dell'occupazione. In più non è nemmeno vero quello che dice il governo, che siano diminuiti i contratti temporanei, che di nuovo secondo trimestre del 2015 su secondo trimestre del 2014, quindi prendendo due periodi confrontabili, ebbene il numero di questi contratti è leggermente aumentato e non è diminuito. Quindi la propaganda del governo non riesce a oscurare il fatto che anche quest'anno la legge più importante, cioè quella in cui si decide come spendere le risorse, che sono sostanzialmente risorse che vengono dalle tasche del lavoro, perché poi nulla viene fatto per l'evasione e l'elusione fiscale, i padroni continuano tranquillamente, i grandi commercianti, i grandi professionisti, a poter decidere dove spostare i loro redditi, prevalentemente nei paesi che sono ancora paradisi fiscali. Questa manovra di bilancio è assolutamente redistributiva in senso negativo, a partire dalle cose che hai detto tu, cioè dalla casa.
Sì, poi se facciamo una, diciamo, se proviamo a quantificare la decontribuzione per le assunzioni, qui parliamo di 834 milioni di euro per il 2016 e di 1,5 miliardi per il 2017. E poi non c'è solamente quello, perché poi c'è anche la deduzione extra del 40% delle quote di ammortamento per i nuovi macchinari. In pratica l'azienda che fa un acquisto di 1000 euro ne contabilizza in realtà 1400 e così se li decontribuisce. E poi c'è la cancellazione dell'IMU sugli imbullonati, che sembra che vuol dire i grandi macchinari delle aziende, e anche quelli c'è una cancellazione, c'è l'abbattimento dell'IRES, che poi oltretutto è una tassa sui profitti, ma che di fatto va a finanziare il Servizio Sanitario Nazionale, quindi se lo vogliono abbattere dal 27% al 24%, e c'è anche il ripristino della detassazione sul premio di produttività, che questo poi naturalmente comporta un aumento del salario variabile in busta paga. Insomma, sono anche questi aspetti che poi fanno di questa finanziaria quello che appunto dicevi te, una finanziaria di classe e di trasferimento di risorse verso i padroni sostanzialmente.
Senti Maurizio, un'altra questione, così poi ci rispondi, diciamo, su tutto il pacchetto. Qui si dice, Renzi dice che questa finanziaria è sbandiera questo, no? Come un grande vanto, come solo sa far lui, che questa legge di stabilità ha portato delle novità, meno tasse, però abbiamo visto anche nel contesto, diciamo, della discussione che stiamo facendo oggi, che queste meno tasse non sono per tutti, non c'è il motto meno tasse per tutti, c'è il meno tasse per pochi e anche ben, diciamo, classificati per determinate categorie. Quindi qui si tratta di mettere in luce una menzogna. Ma la seconda questione, quando lui vanta che c'è una prospettiva di ripresa, a me consta che se le cose vanno bene avremo un aumento del PIL dello 0,8%. Se non vado errato, Maurizio, se non c'è un aumento del PIL ad almeno il 2-2,5%, non si può parlare di una ripresa. Tant'è vero che il debito pubblico è aumentato di un centinaio di miliardi. Quindi come stanno qui le cose? Cioè, menamanto su questa questione, ma in realtà stanno in maniera diversa.
Stanno in maniera diversa e le ultime cifre sono state distribuite venerdì mattina, da cui si deduce che se nel primo trimestre di quest'anno il tasso di aumento del PIL era 0,4, nel secondo trimestre è stato 0,3 e nel terzo trimestre è 0,2. Quindi anche quel minimo, perché parlando di decimali come dici tu, se non si arriva a una cifra consistente, soprattutto per quanto riguarda l'occupazione, cioè la possibilità che il nuovo reddito si trasformi anche in più lavoro e in più salario, i decimali stanno a zero, ma nemmeno quell'inizio di ripresa su cui aveva puntato sembra confermato dai fatti. In realtà qualche giorno fa c'è stato il vice capo economista della Banca d'Inghilterra, il quale ha detto dopo la prima fase in cui la crisi economica ha colpito sostanzialmente i paesi anglosassoni, 2008-2009, Gran Bretagna e Stati Uniti soprattutto, c'è stata una seconda fase, 2011, in particolare 2012, in cui la crisi si è spostata nei paesi dell'euro, e adesso è partita una terza fase, e torniamo in qualche modo al Medio Oriente, in cui la crisi ha investito direttamente i cosiddetti paesi emergenti. Il che significa, da un lato, che la crisi che colpisce paesi già più poveri naturalmente ha un effetto ancora più drammatico per questi paesi. C'era stato un ciclo di crescita del prezzo delle materie prime che aveva salvato molti paesi produttori di materie prime. Adesso, a partire dal petrolio, i prezzi sembrano in diminuzione e dunque questo trascina in qualche modo anche l'Occidente, ma soprattutto quest'area del mondo, cioè i paesi cosiddetti emergenti, era l'unica che stava crescendo. Quando si dice di una media mondiale di crescita del 2 o del 3%, è una media fra i paesi più poveri, la Cina, l'India, la Nigeria, la Russia, che crescevano di più, e i paesi ricchi che crescevano di meno. Adesso, se è finito anche, o almeno è rallentato di molto, il periodo di crescita di questi paesi, a cui i paesi ricchi speravano di vendere in qualche modo, era anche il mercato di esportazione di questi paesi, se diminuisce la crescita anche lì, in qualche modo questo si riverbera di nuovo negativamente, il che significa che potremmo stare alla vigilia di una nuova e più pesante di prima crisi, tipo quella del 2007-2008, che non avviene quando quella di prima ha esaurito i suoi effetti, ma mentre eravamo ancora nel cuore di una, perché oramai è un periodo di depressione più che di recessione, cioè proprio l'economia mondiale che ha smesso di crescere. Quindi in tutto questo anche quel piccolo, quella piccola percentuale che sembrava 0,8 o 0,9, arrotondando, Renzi che arrotonda ha detto facciamo l'1, in realtà ad oggi il numero più credibile è dello 0,6, e 0,6 significa sostanzialmente recessione.
Senti, poi quello che dicevi te mi fa pensare anche alla teoria delle crisi, per cui le crisi erano sempre più ravvicinate, le onde di crisi, adesso addirittura si sovrappongono, diventano, si raddoppiano, c'è una crisi dentro lo stesso processo di crisi che aveva iniziato prima. E una cosa che mi sorprende è come Renzi possa millantare i risultati di una supposta crescita quando esistono comunque delle condizioni teoricamente favorevoli, perché c'è l'abbassamento delle materie prime, c'è la politica della Banca Centrale Europea del quantitative easing, l'abbassamento del servizio del debito, e il rapporto di cambio, eppure nonostante tutte queste condizioni potenzialmente favorevoli il tasso di crescita previsto appunto è assolutamente risibile, e poi soprattutto in confronto ai cosiddetti competitor europei è assolutamente basso.
È basso, però anche lì credo che tutto sia relativo. Se la prospettiva per i prossimi anni sarà di tassi di interesse, per dire, del meno 2%, questo era il racconto che faceva Andrew Alden, il chief economist della Bank of England, meno 2%, il giorno in cui da meno 2 arriverà a meno 1, tu potrai legittimamente dire che la situazione sta migliorando. Per cui se tu parti da una
situazione... relativo.
È tutto relativo, una situazione in cui l'Italia ha perso 1 milione di posti di lavoro in questo periodo di crisi e il PIL è diminuito, la produzione industriale è calata, è arrivata a calare di un terzo. Se trovi anche più 0,4 tu potrai dire, e da un punto di vista puramente aritmetico potrei anche avere ragione, che si tratta di un miglioramento rispetto a prima, però stiamo parlando veramente di
parlando di un miglioramento contabile, non di un miglioramento dell'economia reale.
No, io sono andato a vedere proprio mentre ascoltavo la vostra trasmissione i dati che ha riferito la Banca Mondiale a quella regione del mondo che chiama MENA, cioè Middle East, Medio Oriente e Nord Africa. Lì le variazioni degli investimenti di questi anni, io pensavo di avere visto la fotografia capovolta, perché sono tutti dallo zero in giù. per cui la graduatoria di come sono variati gli investimenti in Libano, Giordania, Egitto, Siria, vanno letti tutti in una graduatoria che va dal meno 60% di investimenti a meno 30, a meno 20, per cui un paese in cui gli investimenti si siano ridotti solo del 10% si può dire che sta relativamente meglio rispetto a un paese in cui stanno diminuendo del 60%. Per cui se si accetta di ragionare da oggi in poi secondo uno schema in cui meno meno fai, ecco, e meglio stai, sì, ci si potrà anche accontentare, ma è evidente che dal punto di vista del salario materiale a disposizione delle persone questo si va riducendo, il valore della forza lavoro si va riducendo, cioè il numero di ore, il tempo di vita che noi dedichiamo per riprodurre il valore della nostra forza lavoro è sempre di meno e il numero di ore che lavoriamo nella giornata per i profitti è sempre di più e non basta mai, per cui tutta questa forbice, che è una forbice di tempi di vita, si continua ad allargare e da questo punto di vista l'imposizione di una economia di guerra, di un sistema di emergenza in cui in nome della paura non solo ti impediscono di chiedere aumenti salariali ma addirittura di manifestare, diventa molto pericoloso, per cui mi fa piacere che i compagni di Napoli domani abbiano deciso, e credo sia la prima città in Italia, di stare in piazza contro la guerra, contro ogni politica di aggressione imperialista, perché mi sembra la prima risposta pubblica. Domani pomeriggio ci sarà un presidio nella centralissima via Roma di Napoli proprio per sottolineare la necessità di non smarrire il senso dell'appartenenza di classe anche in momenti in cui sembrerebbe doversi cancellare per parlare invece d'altro.
Venerdì gli studenti assieme anche ai lavoratori della scuola hanno dato un preavviso pure di in questo senso, no? Che sono stati violentemente caricati perché volevano andare sotto la sede della Confindustria e questa iniziativa contro la guerra penso che si collega anche con quelle iniziative fatte venerdì scorso lì a Napoli come in tutta Italia. Poi ti volevo dire una cosa, oltre a tutto, a parte che molte industrie italiane stanno spostando le loro sedi fiscali in altri territori, no? E poi in Italia fanno i profitti e le tasse le pagano in un altro territorio, eppure è il più grande puparo dell'economia italiana, stiamo parlando di Marconi, però ho letto da qualche parte che gli Stati Uniti si stanno apprestando ad alzare tasse di interesse sulla loro moneta. Questo che vuol dire? Che molti investimenti oggi fatti in euro si sposteranno di corsa dove si può essere un utile sui i titoli di Stato, perché anche qui in Italia oggi il tasso di interesse è zero. No, se alza il tasso di interesse negli Stati Uniti, quanto incide ancora spostamenti di capitali da queste parti? Cosa significa per la nostra economia?
Guarda, innanzitutto parliamo sempre di spostamenti finanziari, quindi non sono spostamenti che hanno a che fare con l'economia reale, ma i capitalisti, i ricchi, dei soldi che hanno, fanno quello che vogliono. Innanzitutto sì, ci sono state tre aste consecutive sui titoli del debito pubblico italiano in cui i tassi di rendimento sono stati per la prima volta leggermente negativi e la cosa interessante è che ciò nonostante ci sia stata una richiesta enorme. Certo, se la Federal Reserve aumentasse i tassi, dico se perché in realtà c'è una pressione fortissima affinché non lo faccia, in realtà non c'è nessuna ragione al mondo se non quella che hai detto tu, cioè attirare un po' di capitali speculativi sul dollaro, ma non c'è nessuna ragione reale per aumentare i tassi. Però c'è un'altrettanto pressione per cui lo faccia e alla fine quello che si è capito è che l'unica ragione vera per cui la governatrice della Federal Reserve di pochissimo potrebbe aumentare i tassi, si parla di un quarto di punto, 0,20-0,25, e semplicemente per poter avere domani la possibilità di diminuirli di nuovo. Quindi siamo veramente nel delirio delle manovre finanziarie. Si sono accorti che non sta funzionando il quantitative easing, nonostante abbiano inondato di liquidità le banche di tutto il mondo. In realtà le imprese investono se vedono l'opportunità di fare profitti, e siccome questa opportunità di fare profitti c'è, ma il rendimento, cioè il tasso di profitto, è ogni anno di un po' sempre più basso, sono riluttanti. Quindi si devono buttare sugli investimenti finanziari, e in questo modo aumentare di un po' il rendimento sul dollaro potrebbe spostare una parte anche notevole di capitali che intanto si stanno ritirando dai cosiddetti mercati emergenti, dove avevano puntato, per quello che dicevo prima, perché la crisi ha colpito pure loro. In questo momento vagano per il mondo alla ricerca di impieghi, però a questo punto, perciò è una situazione paradossale, scelgono di andare non dove guadagnano di più, ma dove perdono di meno, per cui fra meno 0,1, meno 0,2, sostanzialmente fra non molto si potrebbe andare in banca e chiedere un mutuo per comprare una casa di 100.000 euro, dicendo: va bene, vuoi che te ne restituisca 99.800, 99.600, questa è un po' l'idea dei tassi di interesse negativi, ma anche lì può funzionare nella misura in cui tu poi questi 99.800 ce li hai in qualche modo, ma se non ce li hai puoi anche ridurre i tassi di interesse a meno 0,1, meno 0,2, non è che funzioni granché. Le stanno provando tutte, e di solito la guerra si è manifestata storicamente nel corso della storia del capitalismo proprio quando le contraddizioni erano arrivate a un punto di non ritorno. Questo è successo sia per il primo che per il secondo conflitto mondiale, e questo, in assenza di un forte movimento contro la guerra, potrebbe risuccedere anche a noi.
Maurizio, sì. Ascolta, tu stavi dicendo che i paesi emergenti comunque in una certa misura stanno subendo la crisi, che si manifesta attraverso un calo, diciamo, del PIL, della ricchezza.
Pensavo alla Cina soprattutto una riduzione dei tassi di crescita, sì.
Soprattutto la Cina. Ma per quanto riguarda l'Europa, la locomotiva europea, la Germania, continua a navigare in buone acque come qualche tempo fa, oppure lì si sta scricchiolando qualcosa?
Ma innanzitutto questo poi riaprirebbe la annosa questione che, a partire dall'introduzione dell'euro, l'economia tedesca abbia guadagnato più delle altre. Dati alla mano, non sembra che sia andata esattamente così. Se si prendono a riferimento gli ultimi 10 o 12 anni, sono di più gli anni in cui l'economia tedesca è cresciuta meno della media dell'area euro che quelli in cui è cresciuta di più. Quindi tutto da vedere se davvero, sì, la locomotiva, ma non perché sia cresciuta di più, perché era già più forte e lo è diventata avendo acquisito a prezzi interessanti la Germania dell'Est. In ogni caso, non fosse altro che per l'ultimo scherzetto che le hanno fatto sulla Volkswagen, che anche quello è un segnale di guerra economica, così come un segnale quello del doping della Russia, cioè stanno uscendo fuori tutti i dossier. Quando i fratelli nemici del capitale vogliono combattersi fra di loro, esce fuori di tutto quello che hanno sempre saputo e che per quieto vivere non dicevano. Sì, l'economia tedesca sta rallentando, e credo, cioè almeno una delle ipotesi che mi immagino si possano fare della inversione di tendenza della politica della Merkel nei confronti dell'immigrazione è proprio questa, cioè alla fine la produzione di valore e di plusvalore tu la ottieni mettendo molte persone a lavorare, possibilmente per molte ore. Quindi è possibile che come controtendenza, come una delle controtendenze alla crisi, sia una ripresa di produzione nei settori a bassa intensità di capitale e ad alta intensità di lavoro, altrimenti non credo siano ragioni umanitarie quelle che potevano spingere, anche lì poi sono tornati indietro perché la situazione è molto complicata. Quindi la risposta alla tua domanda è sì, nemmeno la cosiddetta locomotiva tedesca è in grado di fare ripartire l'area dell'Unione Europea, che è stagnante, anche se di nuovo rispetto ad altre si può dire no, comunque insomma 1,5-2%, ma è sempre lo stesso discorso, è totalmente antimaterialistico, è antifisico, è illusorio pensare che una economia possa crescere per sempre a ritmi crescenti, prima o poi, nel senso della produzione del valore in un contesto di tipo ovviamente capitalistico come siamo, non tanto e non solo in astratto. Queste un po' le cose.
Senti, un po' sembra che cambio discorso, anche perché noi siamo a un orario in cui dovremmo chiudere.
Sì.
Però una battuta sull'ultima questione che riguarda la previdenza, che in questa finanziaria è stata eclissata, non l'hanno voluto, l'hanno rinviato, però Tito Boeri lancia una proposta che io penso che è come i compari de Pisa, che di giorno litigano e di notte vanno a rubare insieme, e lancia sta proposta, sembra una proposta venuta solo dalla testa di Boeri, questa della ricalcolazione delle pensioni in essere anche col sistema contributivo e non quello retributivo, in modo da far abbassare le pensioni, ma lui ci ha messo lo zuccherino dicendo ridistribuendolo all'interno del sistema l'utile per dare un salario diciamo di dignità, 500 euro al mese a l'over 55 e via dicendo. Questo è il zuccherino che non risolve niente, perché quando tu hai riformato il lavoro, l'hai reso un lavoro povero, discontinuo, i contributi non saranno neanche sufficienti a pagarle le pensioni, anche se tu modifichi il sistema di calcolo pure per le pensioni in essere. Però non toccano mai il tema del cumulo, per esempio, che è all'interno delle pensioni. No, ci sono migliaia e migliaia di persone che godono di più pensioni, eppure consistenti. Su questo terreno non l'hanno mai messo in discussione questa situazione, perché io l'ho fatto uno studio su sta cosa. Se levi il cumulo si risparmiano alcune decine di miliardi di euro. Perché quando tu mandi in pensione a uno, una pensione deve piacere, scegli la migliore, però l'altre non se devono, non deve aver diritto. Però questo sistema non lo fanno, perché poi Boerio dice: guarda, se non facciamo questa operazione, l'INPS andrà in default, per modo di dire, che lo Stato, se va l'INPS in default, vuol dire che va in fallimento lo Stato nel 2025, perché le entrate saranno molto inferiori, no, delle uscite che dovranno fare. Dentro sta finanziaria hanno incartato la questione spostandola come a clausola di salvaguardia all'anno successivo. Che valutazione gli ha dato tu su questa operazione, su questa proposta di Boerio? Beh, in termini economici.
Sì, in termini politici quella che hai dato tu è chiaro, che se la base, cioè il salario, gli stipendi sono bassi, tu anche i contributi che ne tiri fuori al di là del calcolo saranno bassi e non ci piove. Dal punto di vista generale ho l'impressione che Boeri abbia una sponda proprio nel Presidente del Consiglio, e che la sua proposta non dispiaccia a Renzi, mentre ci sono problemi forse con Poletti o con Paduan. Secondo me è una questione di tempistica, cioè in questo momento voleva il governo presentarsi con questo tipo di pacchetto che potesse fare dire alla borghesia italiana sostanzialmente e ai settori più o meno ricchi del nostro paese: guardate, ci sto io, sono io quello che riuscirà ad abbassare le vostre tasse, quindi delle pensioni ne parliamo dopo. Però ho l'impressione che sono solo problemi spostati, per cui probabilmente, cioè, hanno fatto una piccola manovra, lo dicevo prima, minima, tre soldi sui bambini poveri. Adesso Boeri voleva spostare qualcosa sui lavoratori over 55 poveri. Credo che Renzi voglia prendere tutto il pacchetto e metterlo insieme, perché deve presentare un'alternativa a quella che è il cavallo di battaglia dei 5 Stelle, cioè il cosiddetto reddito di cittadinanza o cose del genere. Quindi quando metterà insieme una proposta su tutto riuscirà. Ovviamente il tentativo è di fare uscire queste risorse sempre dal salario dei lavoratori, visto che non c'è nessuna intenzione di prenderlo dai profitti e dalle rendite. Quindi la partita delle pensioni è solo spostata, ma credo che ricomincerà fra non molto.
Bene, io penso che ne parleremo in futuro. Oggi ti ringraziamo per questo contributo. Tieni pronto per altri interventi, perché sicuramente sull'economia ne dobbiamo fare, perché al di là di quello che dicono loro, che siamo in una fase di crescita, le cose vanno bene, io vedo che la società è più irrequieta, perché è più povera, perché oggi i poveri non sono solo quelli che non c'hanno neanche da andare a trovare un tetto per dormire, ma oggi c'è pure una condizione proprio di chi lavora che rimane povero, che di chi lavora che non c'ha più le risorse sufficienti per poter fare una vita dignitosa. Penso che queste cose diventeranno più pressanti, più urgenti, perché poi la ribellione in un modo o non altro si manifesterà. Non lo so se la scatureremo noi o nascerà spontanea, però io penso che su sta cosa è irreversibile questa situazione, perché la disoccupazione, al di là dei numeri di Renzi, continua a essere in crescita, perché oggi calcolano un occupato, anche se c'ha i voucher, già lo calcolano come se fosse una persona che lavora. Insomma, voglio dire, queste contraddizioni emergeranno, pertanto di sicuro su sto terreno dell'economia, delle scelte economiche, ci sarà utile aiutarci a far capire sia a noi che conduciamo la trasmissione, sia agli ascoltatori. Ti ringraziamo, Maurizio.
Grazie a voi.
Ciao, e alla prossimo appuntamento.
Buona domenica.
Bene, noi andiamo alla chiusura. Noi siamo arrivati all'una e sette. Andiamo, chiudiamo rapidamente, senza tanti preamboli. Avevamo cercato, insomma, l'avevamo incartata pure sta settimana. Siamo partiti dalla guerra e siamo arrivati qua, ma noi, perché ci avevamo come metodo di questa trasmissione, cercare di far capire che tutti i temi sono connessi uno con l'altro. Abbiamo sentito a Tiburtino, dove si sta svolgendo questa iniziativa col pranzo sociale, il ripristino di un campetto sportivo abbandonato, di cercare di essere accoglienti, ma di voler mettere in evidenza il degrado che è dovuto non agli emigrati, ma a un discorso d'abbandono del territorio da parte delle amministrazioni pubbliche. Abbiamo sentito che chi prima, i poveri, oggi hanno occupato, hanno comunicato, occupano il, certo non pannacci abitare, ma per comunicare il Castel Sant'Angelo vicino al Vaticano, per ricordare al Papa che i poveri stanno qua e sono messi male, al di là delle sue belle prediche, no? Che però deve cominciare a guardare dentro, no? I principi della Chiesa, a levargli le regge, dalla la disponibilità di chi non c'ha un tetto. Insomma, abbiamo messo insieme tutto questo, e abbiamo messo insieme perché tutte queste cose, questo tipo di economia viene scaturito anche da queste guerre che ormai durano da decenni,
che bruciano risorse, no? Perché poi costano, non è un'economia di guerra, però
è un'economia che spende molto per
spende
la guerra.
Molto per la guerra, queste risorse che potrebbero essere dirottate per far star meglio la gente, con la salute, con le scuole, con il lavoro pagato decorosamente, bene, l'abbiamo cercato di incartare così. Noi diamo appuntamento a domenica prossima, però prima di dare l'appuntamento ai numeri, mi sono scordato prima, tra le iniziative fatte venerdì c'è stata la lotteria di una bicicletta,
una riffa,
e questa bicicletta bellissima, una bicicletta revisionata, non nuova, che l'ha revisionato un ciclista di quelli ciclofficina,
un mago
che è bravissimo, Mauro, che lo ringraziamo. Il numero vincente è il 52 e deve essere uno fortunatissimo, perché 52 è il mio numero di data di nascita. Perciò chi ha avuto questo biglietto, che è il 52, lo controllasse e venisse a ritirare la bicicletta che è a disposizione.
Chi ha vinto col 52?
Speriamo che...
Pure Ettore.
Speriamo... No, io l'ho venuto i biglietti, non l'ho comprati, per dire la verità.
No, dico... essendo uscito il 52 e poi insieme alla bicicletta te se porta via pure a te.
E può essere, magari mi mantiene, no? Che a me mi serve un badante. Va bene, allora... Davanti a tutta questa cosa, ricordiamo, passate parola, chi c'ha il 52 che ha comprato il biglietto venerdì sera a quella splendida iniziativa fatta qui al Nuovo Cinema Palazzo, e di presentarsi qui in radio, perché la bicicletta è a sua disposizione. Fatto questo, vi ricordo che i numeri della sottoscrizione sono sempre necessari, non vedo per leggere il numero, perché sono dall'altra parte della cosa, gli lascio il compito a Giacomo chiudendo di ricordare i numeri per sottoscrivere, che la radio c'ha sempre bisogno, c'aveva un arretrato insomma di recupero, insomma la crisi ci ha colpito pesantemente.
Dovresti conoscerli a memoria, comunque.
No, le conosco, però io sono senile purtroppo, delle volte mi scordo persino come si chiamano i miei figli, ogni tanto.
È il 61 80 40 01, intestato alla Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via Le Voci 56, Roma.
Ecco, oltre a questo numero www.ondarossa.info, attraverso il sistema elettronico si può sottoscrivere, per quelli che hanno la comodità di poter utilizzare questi servizi, però cercate di mettere una mano al cuore e una mano al portafoglio, perché la radio necessita, non è un allarme, di risorse, anche perché oltre a pagare le bollette ci sono le attrezzature che sono usurate, e se vogliamo trasmettere bene è meglio che tutti ci sentano, ci servono risorse da fare. Perciò ci servirebbero dei compagni che si impegnerebbero volontariamente, una quota fissa magari mensile, se non la vogliono levare tutta una volta, no? Una quota fissa mensile da sottoscrivere questa radio, in modo da contare su un budget che ci rende tranquilli, perché la tranquillità economica poi ci rende anche lucidi a far meglio le attività politiche, perché se siamo rincorsi all'affanno di fare iniziative per rimediare soldi, poi magari perdiamo colpi sulle analisi politiche.
Sono anche disponibili le agende Scarceranda 2016 qui presso la radio a 12 euro, e quindi ricordatevi di sottoscrivere. Immaginate come potrebbe essere la vostra giornata senza Radio Onda Rossa, e quindi immaginatele un attimo, e poi quindi correte subito qua a sottoscrivere. A risentirci. We'll be right back.
7 a.m. Move yourself to go again. Cold water in the face brings you back to this awful place. Knuckle merchants and your bankers too. Let's get up and learn those rules. Weatherman and the crazy chief. One says sun and one says sea. AM and the FM, the PM too. Turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, give